Buonasera e bentrovati alla nuova puntata di Notte Horror. Nuova e ultima puntata dell'anno. Eh sì, perché siamo arrivati alla fine dell'anno, è giovedì 31 dicembre. Ahimè, anno strano. Giovedì 31 dicembre e mancano circa 240 minuti alla mezzanotte. E vi faremo compagnia, cercheremo di farvi compagnia con le nostre storie, i nostri racconti, i nostri amici. Come sempre Lady Darkness e il nostro regista Mauro Magnitosi, e poi più avanti arriveranno anche Maura Parolini e Matteo Curtoni. Giusto per un saluto quasi allo scadere, non dico della mezzanotte, ma degli ultimi minuti disponibili. Detto questo, sembra ieri che abbiamo iniziato a raccontare e ad evocare per voi tutti i miti, tutti i personaggi dell'horror, e stranamente la realtà è stata ancora più terribile. Non facevamo in tempo a raccontare quello che poteva succedere, che puntualmente si avverava. Non dico le invasioni zombie, gli attacchi dei vampiri, però la realtà non è stata per niente leggera. Abbiamo cercato di alleviarla con l'horror, perché l'horror fa bene. E adesso, quando mancano 235 minuti per la mezzanotte, iniziamo la puntata, perché il tempo corre. Time is running, the Muse.
Friction, you will be the death of me.
Running Out dei Muse, e iniziamo con questa corsa verso l'ultimo dell'anno. Non diremo che sarà non ripercorriamo l'anno strano, anomalo, spettrale. Abbiamo già detto tutto, abbiamo già raccontato l'era del Covid prima, dopo e durante. Anzi, noi ripercorreremo casomai l'anno attraverso gli amici, gli ospiti, i racconti che hanno avuto voce e spazio nella nostra trasmissione Notte Horror, a partire dall'ultimo dei nostri ospiti, che è stato Giulio Alberoni. Giulio ci ha raccontato le tradizioni, le magie e le ricette del Natale, non solo del Natale però, nel suo libro ci sono anche le leggende, le storie, i racconti che riguardano l'ultimo dell'anno, che riguardano la Befana. E quindi mi sento di dire, con l'adesione di tutti, che poi, appena l'anno nuovo ricomincerà, apriremo l'anno proprio con Giulio Alberoni. Perché? Perché l'horror fa bene. Abbiamo scoperto, e lo dicono anche eminenti studi, che guardare film horror fa bene sia dal punto di vista psicologico che a quello fisico. Dal punto di vista psicologico, perché guardando film, leggendo libri dell'orrore che ci portano in posti terribili, possiamo sbirciare nei luoghi spaventosi ed oscuri, però manteniamo sempre una distanza di sicurezza. Quando apriamo gli occhi, quando smettiamo, ci rendiamo conto che la realtà non è quella in cui ci siamo trovati fino a quel momento. Sarebbe bello poterlo dire anche adesso. Ci svegliamo all'improvviso e tutto è ritornato normale. Ma leggere, vedere film horror non è soltanto una questione emotiva. È stato anche dimostrato scientificamente che la paura e lo spavento sono vantaggiosi anche per la salute del nostro corpo. Innanzitutto, quando si guarda un film horror, soprattutto il film, mette in circolo una dose notevole di adrenalina. C'è sempre la sorpresa, la suspense, l'assassino che esce dal buio e comunque ci provoca una tensione emotiva, ci mette in circolo l'adrenalina. Il nostro corpo fabbrica la reazione e la paura. Quindi il cervello reagisce a questi sbalzi emotivi rilasciando anche delle sostanze come la dopamina, la serotonina e il glutammato. Mette proprio in atto una reazione chimica e l'individuo non ha solo paura, ma si sente bene, è una scarica di energia, naturalmente di energia horror, e quindi molte volte serve anche per alleviare lo stress. Perciò seguiteci, perché evocare mostri, alla fine mostri innocui, ci fa stare meglio e in fondo ci fa capire che non siamo messi poi così male. Abbiamo iniziato dicendo che la realtà è molto peggio dell'horror, e mentre ricordiamo ed evochiamo, ascoltiamo ancora 2 minuti a mezzanotte. Iron Maiden, 2 minutes to midnight.
Don't need
Insomma, stiamo aspettando la mezzanotte e questa è una mezzanotte particolare. Gli Iron Maiden ci danno sempre una scarica di energia, una bella scarica di adrenalina, perché anche loro, come l'horror, fanno bene all'organismo. E infatti abbiamo visto che guardare, soprattutto guardare film horror, regala A, adrenalina, B, benessere. Perciò, insomma, averne per le ore che mancano all'ultimo dell'anno, consiglio assolutamente di fare una bella maratona di film horror. Perché? Perché oltre che al fisico, fanno bene al cervello, perché aumentano l'attività cerebrale. Accidenti se ce n'è bisogno, soprattutto di questo periodo. Infatti, una componente importante di queste pellicole è anche la suspense, il mistero. Seguendo la trama nascono sempre nuove domande. Gli studi antichi di semiotica dicono il significante e significato, il narratore e il narratario. Troppo difficile, siamo a mezzanotte, avremmo bevuto anche un po' di spumante, di champagne. Quindi la trama ci porta comunque a cercare di scoprire il mistero e la mente lavora a pieno ritmo. E così i film dell'orrore e i film del terrore consentono di arrivare vicino alle cose che ci spaventano, ma senza affrontare un pericolo reale. Ci danno la possibilità di affrontare le paure. Così più ci avviciniamo, più siamo in grado di superare le nostre paure. Pensiamo agli incubi, pensiamo ai sogni, pensiamo a tutto quell'armamentario di cose, fatti, personaggi che comunque arrivano nel profondo e ci creano terrore. Non solo zombie, licantropi, vampiri, ma anche streghe, serial killer e malattie misteriose. Potremmo dire che questo genere di film, soprattutto i film, perché la lettura la possiamo controllare noi, con i film invece le immagini sono molto più immediate, molto più dirette. Quindi con questo tipo di film ci aiutano a risolvere i problemi che abbiamo magari nel nostro inconscio. E l'ultima cosa che è stata anche controllata e verificata, che il tipo di film, guardare film horror, fa bene alla linea, perché consente di bruciare fino a 200 calorie. Il cuore inizia a battere molto più forte, sempre più forte. Il respiro diventa più pesante e il corpo si adegua a questo lavoro. In più ci sono anche, vengono aumentate l'attività di alcune cellule del sangue, quelle che combattono le infezioni, i virus e i batteri. Ne avremo proprio bisogno in questo periodo. Abbiamo fatto scorpacciata di film horror e alla fine essere insieme a vedere delle proiezioni, anche se questo periodo la socialità è limitata, aiuta a rafforzare i legami familiari. E molti di questi racconti, molte di queste narrazioni, esistono già delle soluzioni per poter affrontare i pericoli che sono fuori. È stato raccontato proprio in questo periodo che chi si apprestava, comunque chi ha letto, chi era più appassionato di film di sopravvivenza zombie, era riuscito ad essere più attrezzato e a rispondere dal punto di vista psicologico meglio a tutti i problemi causati dalla pandemia. Un po' come se ci aspettassimo questa situazione, chi ha legge, divora i film e romanzi zombie, è stato meno disorientato, un po' perché forse se l'è sempre aspettato, ma si è organizzato meglio per gestire tutte le problematiche legate al lockdown. E questo è capitato anche a noi.
Sarebbe facile, sì, lisciarti il pelo, sì, ma non si fa, sì, che abbiamo un muro, sì, in fondo all'anima, sì, un perbenismo, sì, da carità. Lei mama, anche se il mondo non mama, bella d'estate. Lei mama, anche se qui tutto frana, lei mi consola. Che bella cera, tirata a pavimento, sì, vi vedo in gamba, ma dal ginocchio in giù, sì, che avete un buco in fondo all'anima, sì, un sole cupo che notte fa. Lei mama, anche se il mondo non mama, bella d'estate. Lei mama, anche se qui tutto frana, lei mi consola. Le mani, le mani, in aria le mani, le mani, vicini e lontani, le mani, giganti e nani. Ho chiesto acqua, mi hai dato gasolina, sì, ma sono vivo in mezzo a questo fango, sì, e piango e rido, la vita va. Oh, quanto amore sprecato, buttato nel mare. Lei mama, anche se il mondo non mama, d'estate. Lei mama, anche se qui tutto frana, lei mi consola. Sol mama, lei mama, anche se il mondo non mama, bella d'estate. Lei mama, anche se qui tutto frana, cassa e sciamana. Le mani, le mani, in aria le mani, le mani, vicini e lontani, le mani, regine villani.
Zucchero, Soul Mama, le mani vicini e lontani. E quest'anno è stato tristemente e in maniera drammatica caratterizzato dalla pandemia, da quanto di più letale e feroce è successo negli ultimi anni. Nessuno avrebbe potuto immaginarlo. Ci ha costretto ad essere lontani e a rivedere tutta la nostra, il nostro modo di vivere, ma non solo. Un virus insidioso e letale che ancora non conosciamo bene. Però noi a Notte Horror non ci siamo fatti lasciare condizionare. Abbiamo cercato il più possibile di anticipare le sue mosse e abbiamo avuto comunque, grazie anche al potere magico e incredibile della radio, abbiamo avuto con noi l'occasione di ospitare amici vicini e lontani. Abbiamo ospitato lo scrittore Giacomo Gardumi, che proprio dal centro, dalla Cina, in collegamento ci ha raccontato quello che era successo, quello che stava succedendo e quello che probabilmente succederà, perché come tutti gli scrittori, una testimonianza diretta di prima mano sono visionari e quindi hanno potuto individuare, cercare anche combattere tutta la realtà che ci circonda e che ci, insomma, forse ci seguirà ancora nel 2021. Ma insieme Giacomo non è stato solo ospite, il solo amico che ci ha fatto visita. Abbiamo avuto una strega, una scrittrice, Ilaria Simeoni, che ci ha raccontato le streghe, le avventure, e abbiamo avuto un'etologa, Cinzia Stefanini, perché gli animali, in fondo, quando andiamo a scombinare i loro ecosistemi, è probabile che si crei lo spillover. E grazie a Cinzia abbiamo anche capito quanto l'uomo in egual misura sia responsabile non solo per le città, per l'ambiente che ci circonda, ma anche della vita degli altri esseri viventi. E insieme a lei anche la biologa marina Monica Panfili, che ci ha raccontato e ci ha introdotto nei magici misteri del mare, perché se la vita viene dall'acqua, anche purtroppo i pericoli arrivano dalle profondità degli abissi. and Thanks for All the Fish. Il brano di A Perfect Circle riprende poi il romanzo di fantascienza di Douglas Adams, Guida Galattica per gli autostoppisti. Quindi abbiamo dai profondi, dagli abissi del mare ai delfini intergalattici, Thanks for All the Fish. E stavamo ricordando tutti gli amici che ci hanno fatto compagnia dentro e fuori il magico antro di Radio Atlanta. Parliamo anche dell'antropologo Andrea Bocchi Modrone o di Cinzia Stefanini, che appunto è stata etologa, ma più di tutti chi è sempre stato presente e immancabile sono stati i nostri compagni di avventura Maura Parolini e Matteo Curtoni, che sono qui adesso, la radio ci permette di raggiungerli. Ci siete?
In realtà siamo, buonasera a tutti, in una località segreta ad aspettare la fine del mondo o l'arrivo del Kraken o di Grande Puffo, scegliete voi. A noi siamo anche gente di bocca buona, ci va bene un po' tutto.
Ci va bene tutto. Tra l'altro abbiamo anche visto di recente Ghostbusters, dove si parla di una fine del mondo e arriva questo omino dei marshmallow che è meraviglioso.
Io aspetterei l'uomo dei marshmallow più, perché il Kraken, che non ho visto che non è tanto affidabile, non si è fatto vedere, noi lo aspettiamo da tanto tempo, invece non si vede mai, chissà come mai, è sempre un altro giorno. La fine del mondo, anche quella, è sempre un altro anno, e quindi forse possiamo riporre le nostre speranze nell'uomo dei marshmallow.
Anche perché abbiamo scoperto, frugando in giro, parlando di apocalisse, cercando apocalisse, che l'apocalisse viene, come dire, prospettata, presagita, pensata, invitata, ma da sempre, cioè noi siamo soltanto gli ultimi della lista. Persino nel 2800 avanti Cristo gli Assiri hanno lasciato queste parole un po' sconsolanti anche per la loro modernità, su una tavoletta di argilla, hanno scritto: la nostra terra sta degenerando in questi giorni, ci sono segni che indicano che il mondo si sta rapidamente avvicinando alla fine. Corruzione, la corruzione è ovunque. Allora, è chiaro che tutto questo che cosa ci ricorda? Cioè, se l'avessimo letto, sulle pagine del giornale, avremmo detto sì. Ecco, cioè.
In realtà sono le solite storie da 55.000 anni, questo, cioè, che
siamo sempre qui abbastanza a vivere e a pensare che da qualche parte, insomma, qualcuno voglia cancellarci la faccia della terra, chissà come mai.
Questo è molto consolante, anche perché nella prima parte abbiamo visto come vedere film horror e leggere romanzi horror faccia bene alla mente, bene allo spirito e bene anche alla salute. Quindi, anzi, abbiamo anche un altro amico che possiamo ricordare e ringraziare per essere stato con noi, è stato proprio chi ha composto un'antologia di tutti i film horror, si chiama Michele Tetro, quindi chi meglio di lui ci ha guidato in questa idea di film horror, anche se non ama l'horror. State in linea, state con me.
Grazie.
Time. LVC Mo, hip hip hooray, what a glorious display, melt a joyous hearts away under the mushroom cloud confetti.
Eccoli, eccoli, a perfect circle, so long and thank for all the fish, da Douglas Adams, guida galattica per autostoppisti. Quest'anno in fondo per noi potremmo dire che non è andato poi così male, perché abbiamo iniziato quasi inizio anno a raccontare le nostre storie horror e ad affrontare i temi legati all'apocalisse, alla fine del mondo come lo conosciamo, o sbaglio?
Beh, è proprio così, e va detto che comunque, non so come dire, come dicono i buddisti, è una continua morte. Noi andiamo verso, da quando nasciamo è un viaggio verso la morte, fatto di continui cambiamenti, tra cui la morte stessa, cambiamenti più o meno piacevoli. Quest'anno diciamo che i cambiamenti sono stati quasi tutti sgradevoli.
Ce lo saremmo mai immaginato?
Ma siamo ancora qui. È interessante perché secondo me, come ci sono stati anche nel 1300, parliamo della peste, che è proprio la peste che pensa fosse poi un'epidemia, una pandemia di peste bubbonica, dove il 50% degli infettati, beh, adios amigos. Diciamo che noi ce la caviamo molto meglio, siamo anche molti di più. Allora si può immaginare, senza le conoscenze, senza un supporto scientifico, ma tutto quello che c'era era la religione che veniva a darci una mano.
Posso dire una cosa a proposito della peste? Che è una dittatura sanitaria ed erano tutte fake news, non è successo niente, era solo per controllare la gente.
Ma mi sa che c'hai ragione, eh? Anche all'epoca non è successo niente, giustamente.
Niente, niente.
Continua a non succedere niente, e io che sono una fan dell'apocalisse, cioè mi chiedo, ma quando arriverà, no, davvero? Io tra l'altro, appunto, cioè, stavo guardando un po' tutti i vari tipi di apocalisse. C'è l'apocalisse data ovviamente dal cambiamento climatico, e questa forse è la cosa più spaventosa e più vicina alla realtà che io riesco a vedere. C'è stati i famosi anni in cui c'erano solo film con le comete, le meteore che si schiantavano sulla Terra, portando a una nuova estinzione, come era accaduto con i dinosauri. Diciamo che comunque si parla di apocalisse da sempre. L'apocalisse è questa fine, cioè, pensate che anche gli antichi romani prevedevano l'apocalisse, e anche, cioè, per loro è la fine di Roma, ovviamente, fine di Roma, fine di tutto. E quando poi c'è stato il Vesuvio, quando c'è stata l'esplosione del Vesuvio e Pompei, e loro hanno detto,
guarda, Maura, ci manca giusto l'esplosione del vulcano, perché quest'anno abbiamo dato, allora, a ritroso nelle ultime settimane c'è stata la mareggiata sul lungomare di Napoli, il terremoto, ahimè, su questo non si scherza, hanno addirittura immaginato che il segnale alieno dal spazio possa ci possa essere un'entità aliena. Quindi abbiamo dato già qualsiasi cosa, perciò occhio tra noi, stiamo attenti ad evocare misteriose entità perché si potrebbero presentare. Però potremmo dire, esatto, potremmo dire che con i REM, che è la fine del mondo come lo conosciamo. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, churn world, serve its own needs, dummy, serve your own needs, beat it up, a knock, speak, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down, high, fire and a fire, representing seven games in a government for hire and a combat site. Left to us are coming in a hurry with the furies breathing down. Of the world as we know it, but I feel fine, cioè noi ci sentiamo bene.
Ma noi stiamo benissimo, in mezzo alle apocalissi, in mezzo all'orrore, noi sguazziamo, come si può dire.
Ecco. Quanto è stato bello, quanto è bello il nostro viaggio attraverso poi tutti i miti, i riti dell'orrore. Abbiamo ospitato anche il maestro Claudio Simonetti, che ci ha raccontato le sue colonne sonore Profondo Rosso, e poi carico da 90 Eraldo Baldini, che ci ha guidato nelle magie di Halloween e anche in quelle di Natale e anche in quelle dell'ultimo dell'anno.
Esatto, ma anche dobbiamo anche pensare che noi esseri umani siamo veramente calati in un mondo che non è solo quello fisico, noi pensiamo che sia solo quello fisico, ma c'è tanto di più, tutto, noi fantastichiamo continuamente, viviamo di riti, di magie, di superstizioni, vediamo anche come la scienza a volte viene screditata da chi ovviamente ha interesse a farlo, ma anche come in quest'ultimo anno abbiamo visto come i virologi si prendano a borsettate riguardo a fatti che dovrebbero, insomma, se non lo sanno loro,
come un pranzo di casalinghe disperate.
Esatto. Per cui diciamo che quando poi tutto viene meno ci si rivolge alla spiritualità, ci si rivolge a ciò che non si vede. Questa è, l'orrore ci viene incontro, ci dà una mano in questo. Parlando di Apocalisse, mi piaceva citare, ho trovato la citazione, non è certo una citazione che tiro fuori dalla mia memoria, ma quella dell'esegeta francese Paul Beauchamp, l'esegeta, un commentatore di testi sacri, che dice: la letteratura apocalittica nasce per aiutare a sopportare l'insopportabile. Ecco, per me l'orrore è così. L'horror, letteratura e cinema è questo, come dice anche, come sempre, il nostro maestro, stella polare Stephen King. L'horror aiuta a vivere anche l'orrore della vita quotidiana e a un po' scrollarcelo di dosso allo stesso tempo. Per cui, insomma, Notte Horror è qui per voi, per questo.
E così, esatto. Cerchiamo di allargare anche un po' i confini di tutti, di andare oltre alla realtà contingente, ma di accendere luci di conoscenza, un po' di speranza, anche perché non esiste solo il Covid. Magari si potrà trovare anche un vaccino efficace, ma quest'anno ha visto tanti e tali attentati all'essenza, all'essere umano, che davvero queste sono veramente cose horror, molto di più di un'invasione di zombie oppure di un licantropo simpatico che ti buzza alla porta.
Magari ci fossero quelle buone vecchie invasioni di zombie, però torneranno, perché chi lo sa, cioè, avete visto tutto quello che sta accadendo, era inimmaginabile, no? Noi pensavamo di essere al sicuro, che comunque certe cose poi restassero separate in un mondo lontano, la Cina, ma ormai il mondo è tutto qui, tutto quello che accade da una parte arriva, non siamo in un certo senso, nessuno di noi è sicuro, dall'altra parte siamo tutti insieme. Questo potrebbe essere un pensiero consolatorio, o forse no, perché dipende da con chi sei insieme.
Esatto, però una domanda volevo farla a voi, ma secondo voi abbiamo imparato qualcosa o no? Perché se uno legge romanzi horror, vede film horror, soprattutto i meravigliosi What the Fuck, comunque ci sono delle leggi veramente che è impossibile non rispettare. La prima cosa è non entrare da soli nella casa isolata, non andare a cercare i mostri nello scantinato.
Non dire torno subito.
Non dire torno subito.
E non dire dividiamoci.
Allora, diciamo così, facciamo una cosa, promessa a chi ci ascolta, ripasseremo, le prendiamo in esame una per una tutte le regole più famose per sopravvivere dentro e fuori a un film horror e vediamo di tirare le somme.
Però è certo che da quello che si vede e anche leggendo in questi giorni per documentarci un po' sull'Apocalisse, ma ormai l'Apocalisse è qui con noi, per cui compagna di vita, abbiamo visto che insomma l'uomo non impara niente. Se già nel 2800 avanti Cristo si parlava di corruzione, di che cosa, cioè veramente l'uomo è in grado di cambiare? È in grado di cambiare quando si trova di fronte a un'apocalisse, a una probabile apocalisse climatica? No, non credo, da quello, anche dalle leggi che vengono varate, dai potenti che vengono protetti, direi di no.
Però, è una specie di giorno del giudizio, sentiamolo, sì, nella versione dei Bastille, Doomsday. When I watch the world burn, all I think about is you. When I watch the world burn, all I think about is you. There must be something in the Kool-Aid, cruising through the doom days. God knows what is real and what is fake. Last couple years have been a mad trip. How'd you look so perfect? You must have some portraits in the attic. We'll stay offline so no one gets hurt. Hiding from the real world. Just don't read the comments ever, ever. We fucked this house up like the planet. We were running riot. Crazy that some people still deny it. Think I'm addicted to my phone. My scrolling horror show. I'm live streaming the final days of Rome. One tab along with pornography.
truth we're so easily born. Let's pick the truth that we believe in, like a bad religion. Tell me all your original sins. So many questionable choices. We love the sound that our voice makes. Man, this echo chamber's getting loud. We're gonna choose the blue pill. We're gonna close the curtains. We're gonna rabbit hole down third act love. Now she's gonna flip some tables. I'm gonna move this tail on. We're gonna rabbit hole down third act love. Now we'll be the proud remainers. Morning breaks us, we run away from real life thoughts tonight. We're gonna be to pan out, fake to the close up arms round. We're gonna stay naive tonight, night, night. When I watch the world burn, all I think about is you. When I watch the world burn, all I think about is you.
Doomsday, il giorno del giudizio, Apocalisse, mancano sempre meno minuti alla mezzanotte.
Sì, c'è anche una visione un po' meno oscura, diciamo. Per esempio, Ermanno Olmi, che è stato un grandissimo regista italiano, che mi ha fatto morire
maestro
paura e ha cambiato la mia vita con L'albero degli zoccoli, ma... qui stiamo parlando di un libro che ha scritto che si intitola proprio L'Apocalisse è un lieto fine. Un breve capitolo è dedicato a un disegno che un altro grandissimo, un mostro sacro vero del cinema italiano, Federico Fellini, gli aveva dedicato. Fellini sognava tutte le notti e tutte le mattine disegnava ciò che aveva sognato. C'è anche una buona pratica da fare, apro e chiudo la parentesi, e uno di questi disegni è dedicato proprio a Ermanno Olmi. Lui non lo riceve direttamente da lui, peraltro erano amici, ma insomma poi gli arriva a questo disegno. E adesso vi leggo questo breve capitolo, stralcio di questo breve capitolo in cui parla di questo disegno. Ora, mentre scrivo, quel disegno è qui davanti a me, nella stanza dove lavoro, e ogni tanto ci scambiamo un'occhiata. Si vedono quattro bambini nell'acqua del mare che circondano un enorme pesce che pare un ordigno meccanico rivestito d'acciaio tenuto insieme da ribattini. E nonostante l'aspetto del pesce corazzato, dall'occhio gli cola una lacrima di sangue, segno che non è un mostro costruito. Sul lato sinistro del disegno c'è un pescatore che tira su una rete, mentre a destra, sulla linea dell'orizzonte del mare, sorge un sole radioso. Tutta la scena occupa la metà superiore del foglio, nella metà sottostante è scritta questa annotazione di Federico, che riporto fedelmente. Sogno del quarto fratellino coraggioso, che ha disinnescato il grosso pesce carico di tritolo e di pericolosissima radioattività, rendendolo inoffensivo. Che il pesce ormai non è più pericoloso lo si vede dall'occhio che getta sangue. I quattro fratellini coraggiosi verranno premiati in una pubblica cerimonia, tutti si commuoveranno ed Ermanno Olmi farà un bellissimo film. Il suo disegno mi tiene compagnia ormai da più di 5 anni e ogni tanto torno a chiedermi quali sono i segnali che vuole darmi. Cosa significa quel pesce così minaccioso e la sua lacrima di commozione di fronte all'innocenza dei bambini? Chi tiene sottomessa l'intera umanità con la minaccia di una catastrofe planetaria? Come interpretare l'apologo dei quattro fratellini coraggiosi e il pesce bomba che minaccia la fine dell'umanità? Federico lo aveva già presagito nell'ultima scena della Dolce Vita, quando all'alba, dopo una notte orgiastica fra un branco di scalzacani dissoluti, Marcello, alter ego di Federico, si imbatte in alcuni pescatori che guardano smarriti una mostruosa creatura morente depositata sulla spiaggia dalla risacca delle onde. Un essere ripugnante emerso dagli abissi non somiglia ad alcun altro pesce, ha un solo occhio, anche qui l'occhio, che ci guarda con una fissità che mette spavento. Per Federico il mostro marino era il presagio di una punizione apocalittica a causa della nostra corrotta esistenza. Oggi il sogno dei quattro fratellini coraggiosi si ripresenta con nuovi, ancor più urgenti interrogativi a chiederci conto dei nostri comportamenti. Il pesce bomba è carico di esplosivo radioattivo, una potenzialità autodistruttiva totale di cui dispone l'uomo. Il pesce bomba di per sé non è lui il male. Infatti l'esplosivo che si porta addosso gli è stato messo dalla mano di qualcuno che lo ha armato. È un ordigno concepito e costruito dalla malvagità dell'uomo. E il medesimo uomo, con il suo proposito di follia distruttiva, è diventato lui stesso ordigno di morte.
Dunque l'ignaro pesce bomba non è il vero mostro. Infatti si lascia disarmare dai quattro bambini coraggiosi. Di fronte alla loro innocenza si compie il miracolo che sconfigge il male. Chi sono dunque i quattro fratellini coraggiosi? Che siano loro stessi i quattro cavalieri dell'Apocalisse? E allora, per tutti gli umiliati della terra, per l'innocenza dei bambini, quelli senza colpa, per le madri che portano la vita, i cavalieri dell'Apocalisse chinano il capo dinanzi all'umanità, dei retti e puri di cuore. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Apocalisse 22:5. L'Apocalisse è un lieto fine.
Una buona, insomma, una buona lettura e uno spiraglio di...
Una buona lettura, speriamo, perché comunque questo pesce bomba che fa veramente paura, terrificante, perché è stato... armato dall'uomo, e noi sappiamo che l'uomo è il predatore, ma predatore anche di altri uomini, più spietato, crudele, malvagio, non ha colpa e non sappiamo neanche se verrà del tutto disarmato. Questi quattro bambini coraggiosi sì, forse ci sono, o forse no.
O forse sono i quattro cavalieri dell'Apocalisse.
O forse sono i quattro cavalieri dell'Apocalisse, diciamo, quelli che annunciano l'arrivo della fine. Ma noi saremo qui con voi a vederlo.
E noi saremo qui, esatto. Noi saremo qui. E ormai siamo già ai saluti finali. Abbiamo ricordato solo alcuni dei nostri innumerevoli ospiti, tra cui Marina Natascia Finazzer, Roberto Azzara, impegnato in prima linea in ospedale a Pavia, Alessio Bolognesi e tanti, tanti, tanti altri che ci hanno tenuto compagnia e ci hanno aperto le immagini del loro fantascientifico. E ultimo, ma non per ultimo, chi ci ha tenuto a battesimo? Il nostro Tony Graffio. Grazie a lui che abbiamo iniziato questa avventura e speriamo di rincontrare alla fine del Final Countdown nel 2021.
Nel 2021.
Non vediamo l'ora.
Non vediamo l'ora, l'ora dell'Apocalisse.
Non vediamo proprio l'ora. E allora io vi ringrazio ancora per essere stati con noi, con me in questa ultima notte dell'anno, una notte particolare, una notte di mistero, mai come quest'anno sarà densa di significato, di attese, di aspettative e speriamo di sorprese belle, non proprio tanto negative.
E di tanto orrore.
Quello ne abbiamo avuto, su quello abbiamo dato. E allora grazie ancora, ciao Maura, ciao Matteo, noi ci rivediamo nel 2021 e facciamo partire The Final Countdown di Europe. Ciao ciao!
Ciao. E viva, ciao!